Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati all'ascolto della seconda, ultima parte del racconto Una lettera dall'Australia, tratto dal libro di Mario Rigoni Stern, Il bosco degli Urogalli. Le voci sono di Emily Pravato e di Daniela Barzani. Dopo la metà di settembre si apre la caccia in zona Alpi. I vecchi ammoniscono che è semplice cacciare una giovane covata all'apertura della stagione, ma molto più difficile è vincere gli urogalli che sopravvivono fino al finire dell'autunno. Con questi discorsi, a Rigoni torna in mente un gallo che, in un bosco di larici da anni, cerca invano di cacciare. Una volta, il suo amico gli confida che proprio quel gallo sia ormai la sua ossessione. E per aiutarlo nell'impresa, Rigoni gli presta la sua fedelissima cagna.
Quella notte non dormì molto. La cagna ai piedi del letto ogni tanto guaiva e si agitava. Lui stava supino ad occhi aperti. Dal campanile del paese sentiva battere le ore e il tempo fluiva lento. Ritornavano fatti e luoghi che parevano lontani e che invece a volte erano vicinissimi, come fossero accaduti o visti mezz'ora prima. Le ore di vedetta sui guri Tupit, quando i greci venivano di pattuglia come spettri nei lenzuoli bianchi. Il bombardamento sul fronte francese del piccolo San Bernardo. Cadevano attorno le bombe che sparavano dal forte ed esplodevano alzando bianche colonne di neve, fitte come grandine cadevano, e lui ferito gridava che lo venissero a prendere. Ma tanto era inutile, perché nessuno poteva sentirlo in quel frastuono. E poi ancora in Albania e in Russia. Ma quella ragazza dell'Isba, incontrata nella ritirata, dove sarà ora? È stata buona e mi cucinò una gallina con le patate. Il gallo. Quel gallo domani sarà una buona giornata e non gli darò tregua. Quella cagna non vuole stare zitta. Accuccia bastarda, zitta! La cagna guaiva e si agitava ai piedi del letto e lente passavano le ore. Sentì ancora battere l'orologio del campanile. In primavera andrò in Australia a lavorare nella diga e poi tornerò. 4 o 5 campi ci vorrebbero ancora. Non mi chiameranno più a fare il soldato. In Russia. In Russia sì che c'era tanta terra e buona anche. Non sassi come qui. E che frumento! Udì da lontano arrivare una macchina. La seguì attentamente nel rumore e la sentì che si fermava giù in paese. Eccoli, sono arrivati i signori cacciatori. Stanotte dormiranno comodi e domattina alle 4 partiranno nuovamente in macchina con cani, fucili e rifornimenti di ogni genere. Così ci ammazzano la nostra selvaggina, stando in macchina. Maledette le strade comode e le guerre che le hanno fatte. Alle 4 era già in piedi. Sul tavolo in cucina erano allineate le cartucce rosse. Accese il fuoco e, intanto che si riscaldava il caffè, passò la bacchetta con lo straccio unto di olio nelle canne del fucile. Mise in una tasca le cartucce e in un'altra 3 pezzi di pane, 1 pezzo di formaggio e 2 mele. Si agganciò alla cinghia dei pantaloni la borraccia dell'acqua. La cagna era impaziente d'uscire. Guaiva e passeggiava fremente per la cucina. Raspava sulla porta e saltellava sulle zampe. Nella tazza di ferro smaltato versò il caffè bollente e inzuppò un pane. Dopo mangiato, accese una sigaretta e uscì. Quando fu luce abbastanza e il primo sole illuminava le nevi delle vette verso l'Austria, era sul luogo di caccia. La cagna aveva incominciato ad annusare nei dintorni. La chiamò vicino. Elevato dalla tasca un pezzo di pane e uno di formaggio, si mise a mangiare lentamente, tagliando il pane a fette col coltello. Quelle mattine sul finire dell'autunno, sempre uguali e sempre nuove, le vette lontane con la neve e il sole, il bosco freddo e in ombra, la valle in basso con i pascoli coperti di brina lucente, i larici gialli e contorti sulle rupi, lo stagnare dei segugi lontani, il canto frettoloso e breve degli uccelli di passo, il fumo della sigaretta e tutto il resto, con lui lì, in quel posto. E lui, più padrone di tutti i padroni del mondo messi insieme, perché nessuno comandava, e neanche lui. Ma ogni cosa era più sua di ogni altro, perché la terra, l'aria, l'acqua non hanno padroni, ma sono di tutti gli uomini, o meglio, di chi sa farsi terra, aria, acqua e sentirsi parte di tutto il creato. Stava fumando una sigaretta di trinciato, guardandosi attorno con tutti i sensi aperti e nitidi come un abete fremente nell'aria fredda del mattino, o meglio, come il vecchio gallo che stava per cacciare. Chissà se avrebbe ancora potuto sparare a un uomo. Una volta in Grecia aveva sparato a dei soldati che scappavano, ma poi, come ne vide cadere uno, aveva buttato il fucile che gli scottava tra le mani e gli venne un desiderio immenso di tornarsene a casa e piantar lì tutto. Ma perché sparava agli urogalli, alle coturnici, ai francolini, ai forcelli? Non lo sapeva nemmeno lui, ma era una necessità, perché in quei momenti si sentiva più libero di ogni altro uomo. O meglio, non che la sentisse questa libertà, ma accadeva che allora scompariva tutto. La fatica del lavoro, i bisogni di tutti i giorni, obblighi e impegni che comportano il vivere tra gli uomini e tutto il resto. Stava sempre col fucile pronto, le orecchie tese a ogni piccolo distinto rumore e gli occhi scrutanti ogni muovere nel bosco. Lentamente, camminando a semicerchio, restringeva la zona sempre più avvicinandosi al limite della montagna. La cagna braccava il terreno e ogni tanto alzava la testa a guardarlo. D'un tratto parve aver trovato qualcosa, un filo d'odore, e si ficcò scodinzolando tra mughi e rododendri. Non era niente. Ma dopo pochi minuti sentì il volo e si irrigidì, pronto a sparare guardandosi attorno. Non vide niente. Ma le ombre non fanno rumore. Dov'era? E dov'era andato? Lo ritrovò dopo un'ora. Gli era partito questa volta dal fitto di un larice da dietro le spalle. Si era staccato senza rumore ad ali ferme e lo vide passare a destra quando ormai era fuori tiro. Pure sparò. E la cagna, che non si era accorta di niente, quando sentì lo sparo sussultò e si agitò nel bosco. Credette sul momento d'averlo colpito e chiamò la cagna. «Qua!» disse sottovoce e coincitato. «Cerca, cerca, porta, porta!» Corse avanti con il fucile alzato verso il luogo dove era il gallo al momento della sparo, ma poi a un certo punto si fermò improvvisamente per ricaricare il fucile. Guardò attentamente per terra per trovare qualche piuma o qualche goccia di sangue. Giunse subito anche la cagna, ma non trovarono niente. Né un odore, né una piuma, né un volo. Niente. No, non era lontano. Ho tardato un attimo a sparare. Intanto alzava la testa e guardava da dove aveva sparato. No, non è lontano. Ho sparato male. O è corazzato contro i pallini, o li sente venire dall'aria e li schiva. No, non è un bastardo di gallo. È un vecchio astuto che sa difendersi. E se tu lo pigli, sei un bravo cacciatore. Se no, dicono che sei un pazzo testardo a perdere il tempo dietro a lui. Ma non importa. Lui è così e io sono così e non c'è niente da fare. Il sole era salito nel cielo, ormai era mezzogiorno e ancora non aveva concluso niente. Mangiò e diede mezzo pane alla cagna, bevve dalla borraccia e fece pure bere la cagna versando l'acqua nel cappello schiacciandolo a conca. Si mise il cappello sotto la testa e si sdraiò al sole. La cagna, ormai stanca, s'era accovacciata vicino, si leccava le zampe e poi posava la testa sulle due gambe. Chiuse gli occhi, si abbandonò nella terra e dormì. Si risvegliò per il freddo. Il sole nel suo giro gli aveva fatto cadere addosso l'ombra dell'albero. Restò fermo con gli occhi aperti a sentire il brivido che gli correva per la schiena. Si portò una mano alle tempie. «Non può essere», si disse. «Non può essere la febbre. Quest'anno però non mi è ancora venuta. Ma perché proprio oggi?» Si mise seduto e quando si alzò reggendosi sulle braccia sentì un dolore battergli in fronte e girargli sino alla nuca. Non ebbe più dubbi. Era certamente la solita febbre che gli capitava una volta all'anno da quando era finito tutto, nel 45. Era andato una volta anche dal medico e il medico non era riuscito a capirci niente. Malaria non era, febbre australiana neanche. Fatto sta che gli veniva una volta all'anno e gli restava 5-7 giorni. Ormai se la curava da sé, con grappa e chinino di stato. Stette un po' così, sostenendosi con le palme delle mani appoggiate al terreno. Gli sembrava anche d'aver udito un volo.
E non si sbaglia. La cagna, mentre era addormentato, ha trovato l'urogallo. Lui la segue, ma si fa cogliere alla sprovvista e di nuovo i colpi non vanno a segno. È ormai tardi e l'uomo vuole tornare a casa prima del buio. Nonostante la febbre incombente, fa un ultimo sopralluogo fino al dirupo.
Il gallo, in verità, era stato colpito sin dalle prime fucilate del mattino. Due o tre pallini l'avevano colpito alle cosce e sotto la coda. Li sentiva bruciare dentro la carne viva, come altre volte era accaduto. Avrebbe potuto prendere il volo, attraverso la valle, e chi si è visto, si è visto. Al di là della valle c'era la zona di bandita, ma ormai da anni era questo il suo regno. Lì doveva restare, e se gli toccava di morire, la sua ora sarebbe giunta là. Era volato sino al ciglio e poi planando si era posato su una cengia dove era solito ripararsi quando fischiava la tormenta. Giù s'apriva il precipizio e in caso estremo poteva sempre buttarvisi ad ali aperte fremendo nell'aria senza volare. Intanto stava nascosto. Sentì in alto dei passi avvicinarsi. Poi silenzio, e quindi dei sassi cadere. E quando uno gli sfiorò la coda, aperse le ali e scattò con le gambe quel tanto da staccarsi dall'orlo e precipitare. Il nostro amico lo vide allora sotto di sé, velocissimo e grosso. Un lampo, e rapido sparò un colpo avanti, basso. Lo vide rovesciarsi in volo mostrando al sole le piume bianche sotto le ali e sotto la coda. Ma era già finito. Nell'aria vagava lentamente qualche piuma e l'eco gli riportò la fucilata. Si sedette sull'orlo delle rocce con le gambe a penzoloni, con la cagna accanto puntata sulle quattro zampe che mugolava verso l'abisso. Stette così in moto, con il fucile sulle ginocchia. Fissava il vuoto che aveva davanti e gli pareva che la testa dovesse scoppiargli per il dolore e che ghiaccioli gli scendessero per la schiena. Ormai non poteva far più nulla. Il vecchio gallo giaceva morto ai piedi delle rocce, ma più nessuno l'avrebbe visto volare e nessuno l'avrebbe raccolto. Ora restava preda del falco o della volpe.
faticosamente intraprende la discesa verso casa. Lascia che la cagna torni dal suo padrone e si abbandona sul letto preda della febbre. Rigoni, vedendo rincasare la cagna senza l'amico, si alza per andare a trovarlo.
In 20 minuti arrivai alla sua casa. Mi dissero di salire in camera. «Ehi!» dissi. «Sei sfinito! Quanto hai camminato?» Mi guardò in silenzio. Indovinai la febbre. «E allora?» chiesi. «Dov'è?» «È giù in fondo», rispose. «Sotto le rocce. L'ho colpito ed è caduto per il dirupo».
«Perché non sei sceso a prenderlo?»
Mi pentii subito di questa domanda e dissi: «Lascialo perdere. L'hai colpito e questo importa. Riposa ora. Dopo ne riparleremo». «Sì», disse. Ma non poterlo prendere in mano e lasciarlo preda alla volpe o del falco mi dispiace proprio. Faceva fatica a parlare. Il viso era accaldato ed era tutto un brivido per la febbre. Si passava sovente una mano sulla fronte. Il suo corpo emanava un odore forte e buono di sudore, bosco e polvere da sparo. «Adesso spogliati e vai sotto. Beviti una buona tazza di latte bollente con molta grappa e zucchero e domani sarai come un cardellino». Lo lasciai così. E sabato sera venne a raccontarmi quello che ho tentato di scrivere qui sopra. La primavera successiva partì per l'Australia. Andava a lavorare in quella diga dove c'erano già gli altri paesani e sarebbe restato via quel tanto necessario per raccimolare i soldi da allargare i campi e comprare il cavallo. Laggiù sarebbe stato in secca per tutto quel tempo e poi, quando si va a lavorare all'estero, si fa anche economia. Mi scrisse qualche volta, lettere brevi dove mi salutava e mi raccontava del lavoro. Ora da quasi un anno non so più niente, ma penso che presto ritornerà. Lo aspetto perché di questi tempi gli uomini e gli amici come lui sono rari.
Termina qui la seconda, ultima parte del racconto Una lettera dall'Australia, tratto dal libro Il bosco degli uragalli di Mario Rigoni Stern, interpretato da Emily Pravato e Daniela Barzan. Vi aspettiamo al prossimo incontro per l'ascolto di Stagione di vita in compagnia delle api, tratto dal libro Uomini, boschi e api di Mario Rigoni Stern.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.